Bene.
Allora, saltiamo una slide, che è questa, dopo ogni potenzializzazione. Ci ritorneremo tra un attimo, perché preferisco invertire l'ordine e spiegarvi prima quell'altra. Tu adesso fai invertirlo così. Mm-hmm. Allora, in questa slide, che cosa vediamo? Vediamo un potenziale d'azione, però questa volta non nel tempo, ma nello spazio, cioè come si propaga nello spazio. E mi spiego meglio. Immaginiamo l'assone. Che cosa accade? Guardate qui, guardiamo l'assone da destra verso sinistra. Ti ricordi che cos'è il principio della polarizzazione dinamica? È quel principio che dice che i segnali vanno sempre in un'unica direzione.
Anterograda.
Adesso, per il potenziale d'azione, lo possiamo proprio capire in una maniera molto molto semplice. E cioè, che cosa succede? Quando un potenziale di azione si genera, immaginiamo che si generi in un certo punto, che cosa succede? Succede che si aprono i canali del sodio a tutta forza, poi a un certo punto si cominciano a inattivarsi, si aprono quello del potassio e torna tutto a posto. Ora che cosa succede? Immagina che in un certo punto si è creato un potenziale d'azione. Prima abbiamo parlato di periodo refrattario assoluto e periodo refrattario relativo. Ora, al di là del relativo e dell'assoluto, in pratica, perché c'è questo periodo refrattario? Perché i canali del sodio, una volta che hanno scaricato, si inattivano e quindi non si possono riattivare subito. Ovviamente stiamo parlando dei canali del sodio di una parte dell'assone, cioè di dove c'è stato il potenziale d'azione. Se prendiamo i canali del sodio di 10 mm più avanti, no, quelli sono attivabili. Okay? Quindi in un certo senso, che cosa accade? Si crea il potenziale d'azione in un punto. Si crea il potenziale d'azione in un punto, immaginiamo che è questo punto rosso qui. Dopodiché, il potenziale d'azione, man mano che avanza, che cosa fa? Crea dietro di sé, dove è passato, della zona refrattaria. Cioè, il punto in cui i canali del sodio sono aperti, dopo un po' di tempo saranno chiusi. Saranno inattivati, non potranno più essere attivati. E il potenziale d'azione, quindi, che cosa farà? Si troverà in un certo momento in un punto in cui si genera. La parte dove è già passato sarà una parte che in quel momento sarà refrattaria, perché è stata già sfruttata la capacità dei canali del sodio di aprirsi, sono inattivati. Il potenziale d'azione di per sé che cos'è? È una corrente elettrica. È una corrente elettrica iperpolarizzante o depolarizzante? Essendo positiva, è una corrente elettrica depolarizzante. È depolarizzante scarsa, piccola o depolarizzante forte? Forte, addirittura 30 millivolt. Quindi il potenziale d'azione nella particina di assone immediatamente successiva dove si è creato, che cosa farà? Indurrà delle cariche, perché si generano queste cariche a più 30 millivolt, che saranno notevolmente sopra soglia. E quindi nella parte subito successiva si creerà un nuovo potenziale d'azione. Si può immaginare tutto questo come ad una miccia. Una miccia come funziona? Noi abbiamo una miccia, la accendiamo a un'estremità e la fiamma va avanti. Perché la fiamma va avanti nella miccia? Perché dove è accesa, cioè dove c'è il potenziale d'azione, brucia la parte successiva. che non è stata ancora bruciata. Però può tornare indietro? Perché non può tornare indietro? Perché la parte di dietro, diciamo, è già bruciata. Ed è appunto la parte refrattaria. Così come se facessimo un gioco con una sigaretta, la accendiamo, si fa della cenere dietro e la parte che è accesa va sempre più avanti in una direzione. In questo caso va avanti verso il beccuccio, dove si fuma. La parte davanti invece diventa cenere, non potrà mai tornare indietro. Questo è uno dei motivi per cui il potenziale d'azione è sempre anterogrado. Si forma nel soma, cono di emergenza, non può tornare indietro, perché la parte subito indietro non è attivabile. Questo è il motivo per cui non può tornare indietro. Può andare avanti perché la parte che sta subito avanti non ha ancora ricevuto il fenomeno dell'apertura dei canali del sodio. Quindi i canali del sodio sono ancora, tra virgolette, vergini. Se notiamo qui da destra verso sinistra, immaginiamo che qui a destra ci sia il soma, il nucleo, la parte principale del neurone. Che cosa c'è? Vediamo che c'è una parte dove c'è doppia potenziale d'azione. Subito prima c'è la zona dove è già passato, quindi è refrattaria. Subito dopo c'è invece una parte che è ancora a riposo e che quindi è la parte che subito verrà attaccata dal potenziale d'azione, che quindi si propagherà in avanti, in questo caso da destra verso sinistra. Dopo un po' che cosa succederà? Che la parte che a sinistra, che prima era a riposo, ci sarà scritto potenziale d'azione, e dove c'era scritto potenziale d'azione diventerà refrattario, e dove è refrattario dopo un po' non sarà più refrattario, ma sarà di nuovo a riposo. Perché ormai i canali del sodio si sono ripresi. Questo che cosa vuol dire? Che però, perché non torna indietro? Perché ormai è passato già avanti, non c'è niente che lo può innescare, anche se dietro, vedi, a destra c'è una parte di riposo. Ormai il potenziale d'azione se n'è andato verso sinistra, se n'è andato verso la fine dell'azione, verso i terminali postsinaptici. Chi è che può innescare la parte di riposo che viene prima? Solo un altro potenziale d'azione che arriva dal soma. Hai capito, Valessina? Brava Valessina, tu sei proprio, cioè davvero una ragazzina veramente intelligente. Quindi c'è una parte di membrana dove c'è il potenziale d'azione, una parte refrattaria e una parte a riposo. Andiamo alla slide successiva, che sostanzialmente dice la stessa cosa, cioè dice che si propaga, cioè la propagazione del potenziale d'azione. Che cosa possiamo dire? Che all'assone di per sé qual è la cosa fondamentale? La velocità del potenziale d'assone, a differenza di come c'è scritto qui, perché probabilmente è una velocità diversa, non è uguale alla velocità della luce, perché non sono cariche elettriche che si muovono, ma è un fenomeno chimico che si muove, elettrochimico. Quindi la velocità del potenziale d'azione non è una velocità infinita, istantanea. Nel corso il professor Rossi, per semplificare, dice che la velocità dei potenziali locali è infinita. Quindi può capitare anche nelle domande questa linea che è infinita. In realtà è la velocità della luce, cioè 200.000 km al secondo, che noi riteniamo per essere infinita per i potenziali locali. È come se io ti chiedessi quanto tempo ci mette dall'accensione della lampadina alla luce ad arrivare a te. Subito, tu mi dici. In realtà no, ci mette un bel po'. Ci mette un bel po'. Veramente pochissimo. Da una stella ci mette molto di più perché è lontana. Quindi possiamo ritenere in buona approssimazione che il potenziale locale si muove con una velocità circa infinita, in realtà velocissima. Il potenziale d'azione? No, perché il potenziale d'azione è qualcosa che si autorigenera, è come la combustione di una miccia o di una sigaretta, e quindi si muove con una certa velocità che è la velocità della reazione di chimica. Immaginiamo una reazione come quella del bruciare, è come se si bruciasse una miccia, come se si incendiasse, tra virgolette, la membrana. Dico incendiare, ma in questo incendiare io voglio intendere che avviene la reazione a catena in cui si aprono i canali del sodio in maniera spropositata e entra tantissimo sodio, quello che ho detto prima. Ora, maggiore è il diametro e maggiore che cosa succede quando è maggiore il diametro? Che abbiamo visto che nella costante di spazio le cariche di per sé si spostano più facilmente. Quindi quando maggiore è il diametro dell'assone, tanto più facilmente si spostano le cariche. Quindi che cosa accadrà? Che se io ho un diametro grande, arriverà una valanga più grande, dopo che c'è stato un potenziale d'azione, nella parte immediatamente successiva dell'assone, quindi nella parte ancora a riposo, arriverà una valanga maggiore rispetto al caso in cui il diametro è più piccolo. Questa valanga maggiore genererà subito un nuovo potenziale d'azione, cioè lo stesso potenziale d'azione che si rigenera. È come se si generassero tanti potenziali d'azione uno dopo l'altro. È un po' come avere tanti fotogrammi, uno dietro l'altro, potenziale d'azione che ne genera un altro, che ne genera un altro. Che cosa tu vedi fisicamente se hai tanti fotogrammi in cui uno dopo l'altro vedi un potenziale d'azione che si genera in una parte successiva, ta 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 ta, uno da destra verso sinistra. Se li vedi, questi fotogrammi, uno dopo l'altro, vedi un movimento continuo. E infatti è proprio quello che avviene, così come vedi il movimento continuo della fiammella lungo una miccia. In realtà sono reazioni chimiche che avvengono. Questo che cosa vuol dire? Che il potenziale d'azione va tanto più veloce quando maggiore è il diametro dell'assone. In particolare, adesso stiamo parlando ancora di assoni amielinici, quindi senza mielina, il potenziale d'azione va tanto più veloce quanto maggiore è il diametro. In particolare c'è una formuletta molto semplice che dice: dato il diametro espresso in micron, si scrive mm, e vuol dire mu è così, la m è così, micron, micrometri, cioè milionesimi di metro. Per esempio un diametro di 16 micron si ottiene una velocità che è la radice quadrata del diametro espresso in micron, però la velocità è espressa in metri al secondo.
Aspetta, la radice quadrata?
Del diametro espresso in micron, quindi espresso in micron, è la velocità in metri a secondo. Detto, me lo dico un po' meglio, la velocità di conduzione in metri a secondo di un assone amielinico è pari alla radice quadrata del diametro dell'assone a secondo, ovviamente. Quindi un diametro di 16 micron, faccio la radice quadrata di 16, mi esce 4 metri al secondo.
Ah, okay.
4 metri al secondo è abbastanza veloce, sono diversi chilometri orari,
sì.
Parecchi chilometri orari. Ok. È una velocità, notevole, ma non è grande come i 200.000 km al secondo o infinito, come vogliamo dire, dei potenziali locali. E qui torniamo a questa slide che avevo tralasciato. Allora, in questa slide che cosa si fa vedere? Si fa vedere in un punto dell'assone si iniettano delle cariche, si genera un potenziale locale depolarizzante sopra soglia. Ok? Questo potenziale locale depolarizzante sopra soglia genera subito che cosa? Un potenziale d'azione, perché è sopra soglia. Se guardiamo la figura successiva, la figura di sotto, guardiamo la parte sinistra. In questo caso stiamo supponendo che l'assone vada da sinistra verso destra, a differenza di prima, che quindi il potenziale d'azione si sposti da sinistra verso destra. Questa è una cosa molto interessante, perché se vedi bene, dove è indicata la frecciolina in alto, se guardi bene si vede il pezzettino del potenziale locale.
Sì.
C'è una piccola gobbetta, quello è il potenziale locale. Che genera subito un potenziale d'azione. Dopodiché che cosa succede? Supponiamo che questo potenziale locale generi un solo potenziale d'azione, quindi non ne generi più di uno come abbiamo visto in passato, non abbia l'intensità né la durata per generarne più di uno. Spostiamoci in un punto dell'assone più a destra, più verso i terminali sinaptici. Allora, che cosa succede? Succede che se andiamo in un altro punto, un po' più a destra, entrambi i segnali, perché sono entrambi i segnali, sia il potenziale locale che il potenziale d'azione, si sono spostati. Chi sarà arrivato prima? Chi è il più veloce tra i due? Il potenziale locale o il potenziale d'azione? Per quello che abbiamo detto. Abbiamo detto che il potenziale locale ha una velocità
infinita.
Praticamente infinito, comunque di 200.000 km al secondo, molto grande. Il potenziale d'azione invece va diversi metri al secondo, ma quindi chi arriverà prima?
In teoria
il potenziale locale. Infatti vediamo che il potenziale locale inizia prima del potenziale d'azione. Vedi che si è un po' distaccato, è ancora un po' prima. Poi dopo c'è il potenziale d'azione, che si muove invece con un suo moto, che è quello che ho spiegato prima, che è un moto riproduttivo, incendiario, come se si muovesse su una miccia. Se vado ancora dopo, vedi che ancora dopo il potenziale locale arriva ancora prima del potenziale d'azione. Addirittura nell'ultima slide si vede che il potenziale locale è arrivato bello prima, tanto che è addirittura finito dove c'è il potenziale d'azione. L'altra cosa che possiamo notare è che mentre il potenziale d'azione ha mantenuto sempre la sua stessa forma, quindi arriva a 30 millivolt e dura un millisecondo, il potenziale locale invece, come è giusto che sia, è decresciuto. Se vedi l'ampiezza dall'inizio diventa sempre più piccola, sempre più piatta. Poi si è anche allargato, ma il motivo per cui si è allargato lo lasciamo stare perché è abbastanza complesso. La cosa importante è che è diminuito. E questa è un'altra cosa che ci fa vedere che il potenziale locale è passivo. Il potenziale d'azione no, è attivo. Perché per poter mantenere sempre la stessa energia, la stessa ampiezza, dovrà rigenerarsi, e infatti prende appunto energia dal neurone. Prende energia dal neurone che viene, come abbiamo detto prima, questa energia chi è che la dà proprio all'inizio?
L'ATP.
Che mi ha messo tutto in regola. Hai capito qual è l'importanza di tutta questa spiegazioncina che ho fatto fin dall'inizio? Ok, Vanessina, possiamo andare avanti. E arriviamo a quest'altra slide. La slide dove c'è scritto assone amielinico e assone mielinico. Allora, se volessimo provare ad aumentare la velocità del potenziale d'azione, come lo si può rendere più veloce ipoteticamente? Abbiamo detto che un modo è ingrandire il diametro dell'assone, quindi assoni che devono portare più velocemente i segnali, i potenziali d'assone e i potenziali d'azione sono più spessi, possono arrivare però massimo ad un millimetro, più di quello non è che si può fare. Perché aumentiamo il diametro? Perché aumentando il diametro il flusso di cariche che va a incendiare la parte successiva è sempre molto abbondante. Poi però c'è anche un'altra cosa di cui dobbiamo tenere in conto. Dobbiamo tenere in conto che queste cariche, per quanto sia grande il diametro, una parte delle cariche proprio generate dal potenziale di azione fuoriesce, però adesso ce ne siamo un po' dimenticati, da che cosa? Da quei fori che ci sono nella membrana. Tanto che si parla di resistenza di membrana. Se la resistenza di membrana è alta, vuol dire che resiste, cioè ci sono pochi fori, oppure fori piccoli, da cui non escono molte cariche. E che cosa si può fare? Se ci fossero meno fori, ci sarebbe una quantità di carica maggiore, che incendierebbe maggiormente e più rapidamente tutto ciò che segue. Quindi il potenziale d'azione andrebbe più veloce. E infatti la natura si è inventata un meccanismo che è quello della mielinizzazione degli assoni. Non tutti gli assoni sono mielinici, ci sono anche quelli amielinici, però moltissimi, la maggior parte sono mielinici. Della mielina abbiamo già parlato, sono quei manicotti. Questi manicotti praticamente sono di isolante, quindi tappano totalmente i buchi, portano la resistenza di membrana praticamente infinita, una resistenza infinita, non fanno passare manco una carica. Sono veramente dei tappabuchi perfetti. Qual è il problema di questi salsicciotti di mielina? I salsicciotti di mielina sono continui, cioè c'è uno strato di mielina continuo, o sono fatti a tanti salsicciotti?
Tanti.
E ogni tanto si interrompono. E dove si interrompono c'è un nodo di Rambier. Quindi, prima o poi ci sta un buco che porta fuori le cariche. Però, oltre ad esserci il buco, c'è una cosa molto importante. Se non fosse così, sarebbe molto grave, e ti spiego subito perché. Perché questa mielina che tappa tutto, tappa anche i canali del sodio e del potassio. E quindi il potenziale d'azione non si può riprodurre dove c'è la mielina, ma si può riprodurre solo in corrispondenza dei nodi di Rambier. Quindi dove c'è la mielina, il potenziale d'azione si muove come un potenziale locale, come se fosse un potenziale locale, cioè va avanti e non si rinforza, non si riproduce. È vero che va avanti molto più velocemente, perché va avanti per semplice conduzione elettrica, quindi va a 200.000 km al secondo. Tra un nodo di Rambier e l'altro va avanti come se fosse un potenziale locale, anche se è un potenziale locale bello grosso. Dopodiché arriva ad un nodo di Rambier arrivato ad un nodo di Nambier, praticamente sempre, ha ancora un'ampiezza sufficiente da depolarizzare la membrana in modo da andare sopra soglia. E questo fenomeno che cosa genera? Se va sopra soglia genera un bel altro potenziale d'azione, quindi si rinforza e riparte in un nuovo tratto mielinizzato. Quindi come fa? Fa una velocità, va velocissimo tra un nodo di Rambier e l'altro, però decresce pian piano. Dopodiché che cosa succede? Succede che arrivato al nodo di Rambier si ferma un attimo, crea di nuovo questa reazione chimica, crea questa reazione chimica, si rinvigorisce, riparte a tutta birra, si fa un bell'altro tratto veloce, dove però decresce, arriva al prossimo nodo di Rambier a tutta velocità, si rigenera e riparte. Quindi come fa? Si crea, boom, salto all'altro nodo di Rambier a tutta velocità, si ricrea, salto all'altro nodo di Rambier a tutta velocità, si rigenera, tac, salto a tutta velocità all'altro nodo di Rambier. Praticamente va avanti saltando il potenziale d'azione, tanto che questo tipo di conduzione si chiama conduzione saltatoria, cioè il potenziale d'azione salta da un nodo all'altro. Ok. A che velocità viaggia? Allora, abbiamo detto che il tempo di salto è quasi istantaneo, viaggia alla velocità della conduzione delle cariche, quindi a 200.000 km al secondo. Ciò che incide è il tempo per generare un nuovo potenziale d'azione all'altezza di un nodo di Rambier. Quindi deve far partire tutti i processi chimici che abbiamo visto. Per cui ciò che rallenta sono proprio i nodi di Rambier. Meno sono i nodi di Rambier e quindi più veloce va il potenziale d'azione, perché sa, fa dei salti belli lunghi, si rigenera e riparte. Quindi più lunghi sono i manicotti mielinici e più veloce va. Sembrerebbe quindi che qui il diametro non c'entra nulla, c'entra soltanto la distanza tra i nodi di Rambier, quanti nodi di Rambier ci sono. Quindi, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che in teoria dipende dal numero di nodi, meno nodi di Rambier ci sono, più veloce va. Invece anche qui c'entra il diametro, ma per un motivo totalmente diverso, perché in natura si verifica, cioè è una cosa, un fenomeno naturale, che i nodi di Rambier sono minori, cioè ce ne sono di meno, negli assoni con diametro più grande. Quindi gli assoni con diametro più grande sono di per sé fortunati a livello di velocità. Questa volta non c'entra nulla il fatto che la resistenza interna è maggiore o minore, ma per un fatto naturale, se il diametro è più grande, i nodi di Rambier sono meno, cioè i manicotti sono più lunghi, e quindi fa dei lunghi salti e poi riparte, dei lunghi salti e poi riparte, e quindi va più veloce. Ok? Mm-hmm. La conduzione saltatoria è più veloce. Una cosa interessante è che la mielinizzazione degli assoni è l'ultima cosa che avviene nello sviluppo. A 7-8 anni praticamente la mielinizzazione è finita. Questo che vuol dire? Che i manicotti ormai a 7-8 anni sono fatti, quindi non so, se in un metro di assone, pensiamo un assone lungo, ci sono un certo numero di nodi di Rambier, quel numero di nodi di Rambier rimarrà fisso per sempre in quell'assone. Sappiamo che il sistema nervoso non si rigenera. Quindi se il numero di nodi di Lambier rimane sempre lo stesso, ma la persona cresce, che cosa succede? Succede che crescendo la persona si allungano anche gli assoni. Se gli assoni si allungano, ma i nodi di Lambier rimangono gli stessi, lo stesso numero, andrà più veloce. Infatti nelle persone più grandi va più veloce il potenziale d'azione. Brava Vanessina. Una regola abbastanza empirica che si può dire è che normalmente la velocità in metri al secondo in un assone mielinico è di circa 6 volte il diametro in micron. Quindi se ritorniamo all'esempio precedente di 16 micron di diametro, non è 4 metri al secondo, ma è ben 16 per 6. Altro che 4 metri al secondo. 16 per 6 quanto fa? 16 per 2 fa 32, e 32 per 3 fa 96. Quindi altro che 4 metri al secondo, va ben 96 metri al secondo in un assone di 16 micron di diametro. Dopodiché, uno potrebbe pensare, ma perché sti manicotti non li facciamo con pochissimi nodi di Lambier? E qui nasce una cosa molto interessante, perché, Vanev, che cosa succede? Immaginiamo di fare dei manicotti lunghi. Fare dei manicotti lunghi, possiamo immaginare di tappare con della mielina, per esempio, dei nodi di Lambier. Se io tappo un nodo di Lambier, ho fatto un manicotto lungo il doppio, perché ho unito due manicotti. Se ne tappo anche il successivo, ho fatto un triplo manicotto. Quindi è un manicotto molto grande. Ora, nei manicotti, potenziali d'azione, che cosa fanno? Si riproducono o viaggiano soltanto come se fosse? Viaggiano soltanto. E quindi stanno alle leggi della fisica. Quindi che cosa fa? La loro ampiezza rimane costante, diminuisce.
Con potenziale locale.
Diminuisce, bravissima, con un potenziale locale. Se io faccio un manicotto lunghissimo, diminuisce, che è arrivato al prossimo nodo di Lambier, non ha più l'energia di essere sopra soglia e non si rigenera e quindi muore. Ecco perché è bene che siano, ce ne siano pochi.
Ma perché allora non abbiamo più assoni mielinizzati? Cioè abbiamo più assoni mielinizzati di quelli amielinici?
Sì, molti più assoni mielinizzati di quelli amielinici. Questa cosa, tra l'altro, è sfruttata nelle anestesie locali. L'anestesia locale è un procedimento per cui si vanno praticamente a ostruire un bel po' di nodi di Lambier. Basta bloccarne 4-5 di seguito, per cui il potenziale d'azione non passa più. Se non passa più il potenziale d'azione, per esempio se si becca un nervo del dolore, non passa più il segnale dolore e si ha un'anestesia. Per esempio, se io adesso ti faccio un'anestesia manessina, tu che cosa fai? Se adesso la fanno a Stefip che si deve operare, che poverina sta malata, alle tonsille.
Salutiamo
Stefip.
Ciao Stefip!
Pensa che quando sentirai questa registrazione sarà tutto passato, nel senso che sarai morta. Allora, Vanessina mi chiedeva come faccio ad integrare con delle informazioni che non ci sono sulle slide. Prima cosa perché ho chiesto tantissime cose al professor Rossi, che è stato bravissimo e mi ha spiegato tante cose. Gli ho rotto le scatole per praticamente un inverno intero. Con centinaia di domande che lui pazientemente ha ascoltato e ha risposto. L'altro motivo è perché ho letto i libri, che io avrei in teoria in maniera numerosa. In realtà l'unico che ho adesso soltanto un Parves fotocopiato e un Candel, o Candel come preferite, perché gli altri 10 libri che avevo ce l'ha una tale Giorgiolina, che è sempre quella che io preferisco, però nella preferenza si è preso, cioè gli ho dato tutti i miei libri e non mi voleva manco dare il Candel, è rimasta anche triste perché me lo sono preso, tanto ho soltanto quei 15 libri da studiare di neuroscienze, però siccome lei è molto studiosa, non le basta, che è una ragazza intelligentissima, perciò è la mia preferitissima. Bene, ci sono qui delle tavole che però non vanno studiate, almeno quando ho seguito io non andavano studiate. Niente, dicono soltanto, fanno una classificazione dei neuroni in base al diametro. E quindi vedete che dove è maggiore il diametro va più veloce il potenziale d'azione, eccetera. Ci sono due classificazioni diverse. L'unica cosa che vi dico è che quelli più grandi e quelli quindi dove va più veloce sono i motoneuroni. Perché sono i motoneuroni? Perché i motoneuroni sono quelli che fanno i percorsi più lunghi. Quindi noi siamo attraverso tutta la spina dorsale, c'è bisogno di avere una certa velocità, mentre due neuroni che stanno a un micron nel cervello non devono fare un gran percorso e quindi si può andare anche più lenti. Va bene. Andiamo avanti. Cominciamo un nuovo capitolo, parliamo delle sinapsi. Che cos'è la sinapsi? È una giunzione, è un punto dove i neuroni sono in contatto e si scambiano informazioni. Un neurone trasmette e uno riceve. In realtà la sinapsi, terminali sinaptici, possono comunicare anche non con neuroni, ma con altri tipi di cellule, esempi comunicano con le ghiandole. Questo si vedrà nei neuroormoni, negli ormoni, nella parte finale del corso. Attenzione che la sinapsi è una struttura, questo è fondamentale, la sinapsi è una struttura, non è un fenomeno. La sinapsi è quella struttura proprio creata da un terminale presinaptico che viene da un assone del neurone precedente, da quello che trasmette, che va su un terminale postsinaptico di un neurone successivo. E quindi è una struttura, una struttura anatomica. La sinapsi non è una funzione, è una struttura, è proprio un elemento. Mentre la trasmissione sinaptica è un evento, è un avvenimento. È quando avviene una trasmissione di segnale. Allora, andiamo nella slide successiva e vediamo appunto Come è fatto una sinapsi. Vediamo che c'è un elemento presinaptico e un elemento postsinaptico. E l'informazione scorre dal presinaptico al postsinaptico. L'elemento presinaptico è sempre al termine di un assone. L'assone si ingrandisce, c'è il terminale sinaptico. Mentre l'elemento postsinaptico non sempre è un dendrita. Fino adesso abbiamo detto che abbiamo semplificato dicendo che normalmente un assone comunica col dendrita del neurone successivo. Io quando ho cercato, sono stato vago, ho cercato di evitare questa precisazione proprio perché non è vero. In moltissimi casi è così, ma non sempre è così. Un assone e il terminale presinaptico possono comunicare con un elemento postsinaptico che si può trovare su un dendrita, può essere il soma, può essere una fibra o una cellula muscolare, può essere una cellula ghiandolare, cioè il postsinaptico possono essere tante cose. Tra il presinaptico e il postsinaptico c'è sempre uno spazio, un piccolo spazio che è chiamato spazio sinaptico. Nel presinaptico ci sono delle strutture specializzate per la trasmissione dell'informazione, mentre all'ingresso, all'inizio del postsinaptico ci sono delle strutture specializzate per la ricezione dell'informazione. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Dopodiché cominciamo a fare una classificazione delle sinapsi, anche questa è molto semplice. C'è una prima classificazione che è in base a che cosa? è in base al contatto sinaptico. Allora, il terminale presinaptico è sempre un assone. Il terminale postsinaptico può essere diverso. Quindi ci può essere una sinapsi tra un assone e un dendrita, si chiama sinapsi assodendritica. Può esserci di nuovo, tra le sinapsi assodendritiche ci sono quelle che vanno direttamente sulla superficie liscia del dendrita e quelle che invece vanno invece sulle le cosiddette spine dendritiche, che sono della specie di protuberanze, di rughe che stanno sul dendrita e che sono messe lì apposta per favorire la trasmissione. Dopodiché ci sono le sinapsi assosomatiche, cioè l'assone finisce direttamente sul soma. E infine addirittura ci sono delle sinapsi assoassoniche, l'assone presinaptico finisce sul terminale, sull'assone del neurone che riceve. Le sinapsi assosomatiche, le sinapsi assoassoniche sono molto utili nel caso di, e questo lo vedremo subito in seguito, nel caso in cui non si voglia generare un potenziale d'azione, ma si voglia bloccare un potenziale d'azione. Ci potrebbe essere una situazione in cui si vuole bloccare un potenziale d'azione. Come si fa a bloccare un potenziale d'azione? Per esempio inducendo una iperpolarizzazione nel soma. Mettiamo che nel soma arrivino dai dendriti tanti potenziali locali che si sommano e arrivano sopra soglia. Se però allo stesso tempo arriva da una sinapsi assoassonica un potenziale locale iperpolarizzante, si annulla o comunque diminuisce l'effetto di quelli depolarizzanti. E questo che cosa provoca? Provoca la non creazione di un potenziale d'azione. A cosa può servire una cosa del genere? Ma può servire a un sacco di cose, perché molto spesso è più utile, può essere utile inibire qualcosa. Sembra a volte, non so, è utile inibire il dolore. Ma vedremo in seguito che ci sono un sacco di volte, un sacco di cose in cui è utile inibire. Infatti, la seconda classificazione, che vediamo nella pagina successiva, è proprio sull'effetto che si ottiene nella trasmissione. E cioè, l'effetto può essere di due tipi, ci può essere una sinapsi eccitatoria e una sinapsi inibitoria. La sinapsi eccitatoria è una sinapsi che crea una depolarizzazione, il presinaptico crea una depolarizzazione nel postsinaptico, quindi creando una depolarizzazione va a favorire la creazione di potenziali d'azione, per cui si chiama eccitatoria. Se non ci sono potenziali d'azione se ne creano, se ce ne sono già si sommano e magari se ne creano con maggiore frequenza, perché abbiamo capito che si aumenta l'intensità, ci sono più quindi aumenta l'attività elettrica dell'elemento postsinattico. Nell'inibitorio è il contrario, c'è un'iperpolarizzazione che diminuisce l'attività elettrica. Due considerazioni. Aumentare o diminuire l'attività elettrica vuol dire semplicemente una cosa, aumentare o diminuire la frequenza dei potenziali d'azione. I potenziali d'azione sono l'unica vera fonte di trasmissione delle informazioni e una variazione in questa trasmissione avviene con una variazione di frequenza, cioè ce ne possono essere tanti di più, ce ne possono essere di meno, avviene solo è unicamente attraverso una variazione di frequenza, non ci sono altre possibilità. Dopodiché, l'altra precisazione è che il fatto che una sinapsi sia eccitatoria o inibitoria dipende esclusivamente dal post sinaptico, e cioè lo stesso presinaptico può stimolare due post sinaptici diversi, uno lo eccita e l'altro lo inibisce. Quindi non dipende dall'eccitazione o l'inibizione, non dipende dal presinaptico, che fa sempre la stessa cosa. Quello che cambia è il postsinaptico. Quindi è il postsinaptico che può essere eccitato o inibito a seconda dell'attività del presinaptico. Okay? Quindi, adesso che ci occuperemo del presinaptico, non ci occuperemo di eccitatoria o di inibitoria, ci occuperemo di solo come funziona il presinaptico. Di eccitatoria e di inibitoria ci occuperemo quando ci occuperemo del postsinaptico. Dopodiché c'è ancora una divisione, la terza classificazione, fatta sulla modalità di trasmissione. La modalità di trasmissione può essere elettrica oppure chimica. Nella sinapsi elettrica c'è un segnale elettrico che passa dal presinaptico al postsinaptico. Nella sinapsi chimica invece il presinaptico genera una sostanza chimica chiamata mediatore chimico. Questo mediatore chimico diffonde, raggiunge rapidamente il postsinaptico e, agendo sull'elemento postsinaptico, induce nell'elemento postsinaptico una iperpolarizzazione o una depolarizzazione.
Quindi è il mediatore chimico.
Quindi è il mediatore chimico
che induce
una... Ora, lo stesso mediatore chimico, a seconda di diversi postsinaptici, può indurre iperpolarizzazioni o depolarizzazioni. Quindi è il postsinaptico che dipende dalla struttura del postsinaptico come reagisce ad un certo mediatore chimico. Mentre nella sinapsi elettrica passa direttamente dell'elettricità.
Aspetta però, quindi non è il mediatore chimico che induce, è comunque sempre il postsinaptico che la riceve in un modo o nell'altro.
E che lei lo interpreta in un modo o nell'altro. È il postsinaptico che lo interpreta in un modo o nell'altro. Questo, tra l'altro, lo dico già adesso, questi mediatori chimici saranno poi chiamati neurotrasmettitori. Un errore che moltissimi fanno, ma veramente quasi tutti, è pensare che esistano dei neurotrasmettitori eccitatori e dei neurotrasmettitori inibitori. Questo è totalmente sbagliato, perché ciò che rende inibitorio o eccitatorio un mediatore chimico, quindi un neurotrasmettitore, è il postsinaptico, come reagisce. Perché molti vanno in confusione? Perché ci sono dei mediatori chimici, dei neurotrasmettitori tipo il GABA, che in quasi tutte le forme di sinapsi che si trovano in natura agisce in maniera inibitoria. Però in linea di principio potrebbe esistere anche una sinapsi che, ricevendo il GABA, si eccita. Ok? Quindi si fa una specie di statistica e si vede che il GABA normalmente inibisce, quindi si dice che è un neurotrasmettitore inibitorio, ma è sbagliato. E cominciamo a vedere la sinapsi elettrica. Allora, incominciamo a vedere le sinapsi elettriche. Le sinapsi elettriche, allora vediamo che come tutte le sinapsi c'è un presinaptico, quindi il citoplasma della cellula presinaptica, e vediamo che all'interno della membrana ci sono delle proteine. In particolare nelle sinapsi elettriche c'è una proteina che si chiama il connessone, che è una proteina canale e quindi è di per sé una struttura fisica fatta da una proteina. Questa proteina fa passare delle cariche elettriche vere e proprie. La membrana dell'elemento presinaptico è perfettamente connessa attraverso questi canali di connessone con la membrana dell'elemento postsinaptico. Attraverso questi canali passano gli ioni e scorrono all'interno di questo canale. Quando arriva un potenziale di azione, questo potenziale di azione scorre molto velocemente attraverso questi canali. Le sinapsi elettriche sono molto molto veloce, molto molto veloce. E possono anche essere bidirezionali, cioè può andare anche nell'altro verso, cosa che non è vera per le sinapsi chimiche. Tutto si riduce ad avere una sola proteina, il connessone. In pratica le sinapsi elettriche ci sono solo negli invertebrati. Nell'uomo non si sono molto evolute, perché hanno lo svantaggio di non essere modificabili, cioè la sinapsi elettrica è una sinapsi in cui due cellule neuronali sono a contatto e rimarranno sempre a contatto, non si staccheranno mai. Cosa che invece è diversa dalle sinapsi chimiche, in cui un presinaptico una volta può essere attaccato al postsinaptico di una cellula, un'altra volta ad un'altra cellula. E il fatto che si possano modificare le connessioni significa che si possono modificare alla fine le nostre idee, i nostri pensieri, i nostri ricordi, tutto ciò che è modificabile all'interno nostro. Mentre con le sinapsi elettriche, che sono pur essendo molto veloci, con le trasmissioni, tutto ciò che non i collegamenti, le connessioni non sono modificabili. Nell'uomo in pratica questo tipo di sinapsi esiste soltanto per sincronizzare, per ritmare, vediamo nella slide successiva. In pratica esistono delle parti del nostro sistema nervoso centrale dove è opportuno sincronizzare degli impulsi elettrici, e ciò che si può fare tramite delle sinapsi elettriche. Per esempio pensiamo al meccanismo sonno-veglia, dove durante il sonno c'è una sincronizzazione di impulsi elettrici, si hanno onde più lente e sincrone, questo lo vedrete negli esami successivi, e durante la veglia invece si hanno cosiddette onde più veloci, onde beta, che sono invece provengono da una non sincronizzazione. In ogni caso, quello che interessa, l'unica cosa importante da sapere è che le sinapsi servono appunto, le sinapsi elettriche, i meccanismi di sincronizzazione. Ok, andiamo più avanti e vediamo invece le sinapsi chimiche. La sinapsi chimica, per parlare di sinapsi chimica dobbiamo rivedere un meccanismo tipico delle cellule, è l'esocitosi. Che cos'è l'esocitosi? È un meccanismo per cui le cellule immagazzinano determinate sostanze all'interno di una specie di vescicola formata da praticamente una membrana che fa una specie di palloncino di vescicola. Prima o poi questa vescicola viene a contatto con la membrana cellulare.
Meccanismo per cui le cellule
immagazzinano determinate sostanze all'interno di una membrana. Prima o poi questa vescicola viene a contatto con la membrana della cellula, si fonde con la membrana della cellula e praticamente le sostanze che sono immagazzinate si liberano al di fuori della cellula stessa. Per esempio, questo avviene nella digestione cellulare, dove alcune sostanze di rifiuto vengono portate al di fuori della cellula attraverso queste vescicole. Nei neuroni, invece, in particolare nel terminale presinaptico, avviene un'esocitosi regolata, cioè il neurotrasmettitore, il mediatore chimico, si libera attraverso il meccanismo dell'esocitosi in un preciso luogo, e qual è questo luogo? Il terminale presinaptico, ad un tempo ben preciso, cioè quando è che si libera? Quando arriva un potenziale d'azione. Più potenziali d'azione arrivano, più mediatore chimico, più neurotrasmettitore si libera. Ecco perché maggiore frequenza dei potenziali d'azione vuole anche dire maggiore vescicole che si fondono con la membrana del presinaptico, e maggiore neurotrasmettitore che esce. Dici, vuoi fare una domanda? Bene, passiamo a vedere adesso come avviene, come funziona il presinaptico in una sinapsi chimica. Tutto riassunto in questa slide. In realtà, quando arriva un potenziale d'azione, che cosa accade esattamente, come avviene l'esocitosi, noi semplificheremo abbastanza questo procedimento. Sono stati fatti moltissimi studi tra il 50 e il 60, specialmente da un grandissimo fisiologo, Bernard Katz, che a Londra ha scoperto moltissime cose sulla liberazione dei neurotrasmettitori. E ci sono un sacco di argomentazioni che lui ha portato, essendo però argomenti del cazzo, non li studiamo e passiamo alla parte un po' più semplificata della storia. Benissimo, stiamo allora parlando di sinapsi chimiche, in particolare stiamo parlando del presinaptico. Il presinaptico in una sinapsi chimica si trova sempre in un terminale sinaptico dell'assone. Vediamo qui nella slide la figura di un terminale sinaptico. Che cosa c'è all'interno del terminale sinaptico? Ci sono tante cose. Innanzitutto ci deve essere il mediatore chimico, altrimenti non c'è cosa viene scambiato. Dove si trova questo mediatore chimico? Abbiamo detto che si sfrutta il meccanismo dell'esocitosi, quindi questo mediatore chimico è racchiuso in una vescicola. Questa vescicola si chiama vescicola sinaptica. Sono dei sacchetti chiusi dalla membrana, all'interno contengono il mediatore chimico. Dove si trovano queste vescicole sinaptiche? Allora, un primo tipo si trova attaccato al citoscheletro. Quindi sono delle vescicole che non si possono muovere perché sono attaccate al citoscheletro. Dove si trova il secondo tipo? Sono vicine ai terminali sinaptici. Ovviamente quelle che si fonderanno con la membrana sono queste proprio del secondo tipo. Dopodiché vediamo che in rosso, con una specie di triangolini, è indicata la zona attiva. Che cos'è la zona attiva? Sono delle strutture, insieme di strutture, che permettono appunto la fuoriuscita delle vescicole. Le vescicole di per sé, come fanno ad uscire? Ecco, si avvicinano alla zona attiva, che appunto è un complesso di proteine che permette la fusione tra le due membrane, cioè tra la membrana delle vescicole e quella del neurone, quindi del terminale sinaptico, della zona attiva. Um, Inoltre, nel terminale presinaptico esistono dei canali per il calcio. Noi sappiamo che il calcio è più con lo ione calcio, cioè è più concentrato all'esterno che all'interno. Essendo più concentrato all'esterno che all'interno, se questi canali si aprono tende ad entrare. In realtà questi canali si aprono, sono i canali a porta elettrica, quando arriva una depolarizzazione. Quindi, per esempio, quando arrivano potenziali d'azione, si aprono. Più potenziali d'azione arrivano, quindi con maggiore frequenza, tanto più si aprono questi canali. Il calcio entra per due motivi, sia perché fuori ce n'è di più, sia perché è positivo e l'interno è negativo. Quindi ci sono due motivi per cui il calcio entra. Entrando, che cosa fa? Innanzitutto favorisce la fusione delle vescicole sinaptiche con la zona attiva, con la membrana del presinaptico. Seconda cosa, favorisce lo staccarsi delle vescicole sinaptiche che sono ancora attaccate al citoscheletro. Ma queste vescicole sinaptiche da dove arrivano? Beh, sostanzialmente esistono due tipi di mediatori chimici. Alcuni mediatori chimici sono prodotti nell'elemento presinaptico, quindi sono già prodotti all'estremità dell'assone. Altri mediatori chimici, vedremo, più complessi, chiamati neuropeptidi, invece sono prodotti nel soma e quindi devono spostarsi con i movimenti che abbiamo studiato, cioè con il movimento col flusso assoplasmatico e col flusso assonico. Ok, cosa succede quando queste vescicole si fondono con la membrana? Che la membrana comincia...
Un attimo, il CA2 facilita la rottura delle vescicole?
Facilita la fusione delle vescicole con la membrana del presinaptico. Che cosa succede a queste vescicole? Queste vescicole vedremo tra un attimo, una volta che si fondono con la membrana, dopodiché si aprono ed esce il mediatore chimico. Prima di passare a quest'altro argomento, guardiamo un attimo la figura dietro e vediamo che si vede la densità presinaptica, sta chiamando la cartolina, e quindi vediamo una foto della densità presinaptica e della densità postsinaptica, cioè B e P. La B è quella presinaptica e la P è quella postsinaptica. B sta per before, P post. Andiamo alla slide successiva, che assomiglia molto alla precedente, se non perché cambia qualcosina. Allora, vediamo che quando entra il CA++, si ha che le vescicole non attaccate al citoscheletro si fondono con la membrana della zona attiva. Inoltre il CA++, come ho già detto, funge da enzima per staccare le vescicole dal citoscheletro e farle avvicinare alla membrana presinaptica, rifornendo la zona attiva. Tutto questo avviene appunto in conseguenza di una depolarizzazione, perché la depolarizzazione fa entrare gli ioni calcio. se tutto finisse qua, avremmo che le vescicole finiscono nel terminale, nella membrana del terminale sinaptico, il terminale sinaptico si ingrandisce sempre di più, perché si aggiunge membrana su membrana. In realtà dei pezzi di membrana del terminale si staccano e esce il neuro, esce il mediatore, e il mediatore si trasferisce nello spazio intersinaptico. Nelle vescicole che cosa succede? Che tornano indietro, alcune dopo che hanno liberato il mediatore, tornano indietro, una volta che sono tornate indietro verso il citoscheletro, prima di riattaccarsi al citoscheletro vengono rifornite di nuovo dal mediatore chimico.
Vengono?
Rifornite di nuovo dal mediatore chimico, si vede qui sulla sinistra, il mediatore chimico che rientra dopo che la vescicola ha fatto il suo problema. Ok, Valentina. Hai avuto esperienza di queste cose. Allora, vediamo vediamo quest'altra slide in cui vediamo che c'è una cellula secretrice e delle cellule bersaglio. Vediamo che la secrezione di mediatore chimico non sempre va a, a delle cellule bersaglio che sono degli altri neuroni, ma può benissimo andare ad un vaso sanguigno, oppure può essere può andare ad una ghiandola attraverso il vaso sanguigno, quindi ci possono essere molte possibilità. Per ora noi ci soffermiamo sulla trasmissione tra neurone e neurone, ma vedremo più avanti la parte più relativa alle ghiandole, quindi agli ormoni. A questo punto c'è la scheda con tutti i vari neurotrasmettitori. Innanzitutto ci sono i neurotrasmettitori classici, che sono amminoacidi o derivati di amminoacidi e vanno imparati. I neurotrasmettitori classici sono piccoli, hanno la proprietà di crearsi stesso all'interno del terminale presinaptico. Ok, quindi vediamo appunto i neurotrasmettitori classici. La natura chimica di queste sostanze ne condiziona il ciclo vitale. Per quanto riguarda i neurotrasmettitori classici, la loro vita avviene tutta nel neurotrasmettitore, hanno vita autonoma. Se tagliamo un assone dal soma, l'assone continua a produrre i neurotrasmettitori classici. Cosa che non avviene per gli altri neurotrasmettitori, per i neuropeptidi, perché vengono prodotti nel soma. Per sapere quanto neurotrasmettitore si deve produrre...
Aspetta, allora, hanno vita autonoma, se tagliamo un assone...
L'assone continua a produrre il neurotrasmettitore classico. La quantità di neurotrasmettitore prodotta dipende dalla quantità di substrato, quindi di materia prima, e dalla quantità di prodotto, cioè da quanto ne è stato già prodotto. Se ce n'è già tanto già prodotto, se ne produce di meno. Se c'è meno materia prima, se ne produce di meno. Questi due parametri regolano l'attività della catena enzimatica. Se c'è un eccesso di prodotto, la produzione viene inibita. Il neurotrasmettitore, una volta rilasciato, viaggia nello spazio sinaptico finché non incontra il silo di legame dell'elemento postsinaptico. l'interazione del sito di legame e il neurotrasmettitore è un legame debole, altrimenti si attaccherebbe il neurotrasmettitore e renderebbe sempre attivo il sito di legame del postsinaptico, cioè il postsinaptico verrebbe sempre eccitato. Per cui dopo un po' si stacca. È importante quindi sia la velocità di inizio della trasmissione sinaptica che la velocità di fine.
E mi sono persa la quantità, da cosa dipende? Se c'è prodotto?
Se c'è materia prima e se ce n'è già.
Materia prima.
Se ce n'è già prodotto. Allora, vediamo rapidamente i neurotrasmettitori classici. Allora, vediamo gli amminoacidi. Gli amminoacidi sono il glutammato, la glicina, l'acido gamma-aminobutirico, GABA, l'acetilcolina e l'aspartato. Il glutammato è il più importante neurotrasmettitore del sistema nervoso centrale. La glicina ha un ruolo molto importante nell'inibizione dei motoneuroni del midollo spinale e del tronco dell'encefalo. In particolare, di questa inibizione avviene al 50% a causa della glicina e al 50% a causa del gamma. Il GABA è un inibitore del sistema nervoso centrale, dei circuiti locali e degli interneuroni che vedremo più avanti. È usato anche, quindi, anche come anticonvulsivo, proprio perché inibisce. Le giunzioni, l'acetilcolina è molto importante, soprattutto le giunzioni neuromuscolari. Dopodiché, l'ultimo amminoacido è l'aspartato. Dopo gli amminoacidi ci sono le amine biogene, in particolare l'istamina e la serotonina. L'istamina è liberata. Si libera soprattutto a causa di reazioni allergiche e soprattutto liberata dall'ipotalamo, non si sa esattamente che cosa faccia. La serotonina è generata nel ponte, nel tronco dell'encefalo, nel mesencefalo e nel telencefalo. O meglio, generata nel ponte e nel tronco, però viene diffusa, sistemi a proiezione diffusa, anche nel telencefalo e nel mesencefalo, quindi generata nel ponte e nel tronco, dai nuclei del rafe, e poi si proietta nei sistemi a proiezione diffusa, telencefalo e mesencefalo. Poi ci sono le catecolamine, che sono l'adrenalina, la noradrenalina e la dopamina. L'adrenalina si trova a livelli molto bassi nell'encefalo, non si sa esattamente che cosa faccia. La noradrenalina invece si trova in maniera abbastanza cospicua nel tronco dell'encefalo, nel mesencefalo e nel telencefalo. È un regolatore del ritmo sonno-veglia. La dopamina invece si trova nella sostanza nigra dei gangli della base ed è importante per i circuiti extrapiramidali che regolano il movimento. Ci sono poi i neuropeptidi, che anche, sì, non è importante. Mentre bisogna imparare a memoria tutti i neurotrasmettitori classici, non è importante sapere tutti i neuropeptidi, anche perché sono tantissimi. Quello che bisogna sapere è che per quanto riguarda i neuropeptidi il terminale non è autosufficiente. Bisogna generarlo dal corpo cellulare e trasportarlo nell'assone. Per cui non ce n'è una quantità infinita. Invece i neurotrasmettitori classici vengono generati stesso nel terminale, come abbiamo detto. Tra i neuropeptidi ci sono anche gli ormoni, i neuroormoni che vedremo più avanti. Ci sono alcuni del sistema digerente, in sostanza P per esempio è un potente ipertensivo. Poi ci sono i peptidi oppioidi, l'encefalina, l'endorfina, che sono invece degli analgesici. Inibiscono il sistema dolorifico. Domanda: che cosa fanno i neurotrasmettitori una volta che si trovano nello spazio sinaptico? Vengono, si legano ai siti di legame, alcuni, non tutti, è un sistema probabilistico, il neurotrasmettitore non sa che si deve legare ad un recettore. Per cui probabilisticamente si legherà a un sito di legame. Dopodiché sappiamo che viene rilasciato da questo sito di legame, quindi rimane nello spazio sinaptico, sì, intersinaptico, rimane sia del neurotrasmettitore che non si è legato, sia quello che si è legato, che però è stato rilasciato di nuovo dal postsinaptico. Che fine fa questo neurotrasmettitore? Il neurotrasmettitore sostanzialmente viene eliminato con tre meccanismi. Il primo è la diffusione. Il neurotrasmettitore diffonde e tende a diluirsi. Due, secondo meccanismo. Il neurotrasmettitore può essere ricaptato dal terminale presinaptico, oppure dalle cellule gliali, da alcune cellule gliali, in particolare gli astrociti, che sono la prima classe delle cellule gliali, che sono vicini al terminale. Infine, il terzo meccanismo è quello della digestione enzimatica. Nello spazio sinaptico ci sono degli enzimi capaci di rimuovere il neurotrasmettitore. Anche qui è tutto un sistema probabilistico, così come il neurotrasmettitore non sa che si deve legare a un recettore, l'enzima non sa che deve distruggere il neurotrasmettitore. Viene però normalmente liberata una tale quantità di neurotrasmettitore, ci sono tanti enzimi, in maniera precisa, per cui il tutto è ben regolato. Ovviamente tutto è regolato a seconda dell'arrivo dei potenziali d'azione. Se per esempio arrivasse un solo potenziale d'azione, entra poco calcio, perché si aprono le porte del calcio, ma non molto, si libera solo un neurotrasmettitore classico. Se però arrivano tanti potenziali d'azione, si ha una grande attività, si generano e si liberano tanti neurotrasmettitori classici e anche dei neuropeptidi. Molto importante il principio di Dale-Eccles, che dice che ogni neurone può produrre più di un mediatore chimico. Si parla di pattern di neurotrasmettitori, quindi può produrre questo, quest'altro, A, B, C, D, E. diversi, non so, produce glutammato, glicine, ergabile, nebbiologi, dei neuropeptidi, magari in proporzioni diverse.
Aspetta, non ho capito.
Cioè ogni neurone può produrre, a seconda della simulazione, un certo pattern, insieme di neurotrasmettitori. In proporzioni diverse possono essere neurotrasmettitori semplici, neuropeptidi. Che cosa dice il principio di Diel-Egles? Che per quanto ogni neurone può produrre più di un mediatore chimico, il pattern, cioè l'insieme dei neurotrasmettitori che viene rilasciato da un terminale sinaptico, è uguale a quello che viene rilasciato da tutti gli altri terminali sinaptici, cioè se un terminale sinaptico diffonde glutammato, istamina, facciamo un esempio, e glucagone, tutti quanti diffondono glutammato, istamina e glucagone. Non è che un terminale sinaptico tipo diffondere glutammato, istamina e glucagone, un altro invece adrenalina, dopamina e un'encefalina. No, quello che diffonde uno diffonde anche l'altro. Quindi ce ne possono essere anche più di uno insieme, però tutti i vari terminali diffondono tutti la stessa cosa. Non è che non ci può essere una differenziazione tra l'uno e l'altro. Se uno diffonde A, B, F, H, anche l'altro diffonderà A, B, F, H. Non potrà diffondere B, C e D. Il neurone praticamente in tutti i terminali sinaptici, se rilascia un certo pattern da uno, lo rilascia da tutti.
Quindi se c'è un neurone da più terminali sinaptici...
Tutti i neuroni hanno più terminali sinaptici, hanno un sacco di terminali
sinaptici. Tutti producono la stessa cosa.
Esatto. No. Okay. Tutti producono la stessa cosa. E adesso andiamo a trovare ste tipo che è malata, speriamo che non muoia proprio, cioè in questi giorni. Così speriamo. E quindi riprendiamo appunto da questa zona delle sinapsi e possiamo notare come, riassumendo finora, abbiamo parlato del presinaptico e del postsinaptico. Una cosa divertente è che su questa astrocita hanno scritto astrocita, che è una nuova parola, e che quindi in realtà non si tratta di un'astrocita ma di un'astrocita. Abbiamo detto che l'astrocita serve a ricattare il... Allora, nel frattempo sono aggiunti anche Fingio e Polo, ma possiamo andare avanti. Allora, saltiamo la slide di dietro. No, la slide di dietro, invece, l'unica cosa importante da registrare è il fatto che come neurotrasmettitori si parla di neuropeptidi e non più di molecole piccole. L'unica differenza è che i neuropeptidi vengono sintetizzati all'interno del nucleo. Poi dal soma attraverso l'assone giungono al terminale sinaptico. Vengono sintetizzati ovviamente tramite il solito processo DNA, mRNA, ribosomi, trattandosi di proteine. Vengono racchiusi nelle vescicole stesso all'interno del soma e attraverso il trasporto assonico, giungono fino al terminale sinaptico dove le vescicole vengono rilasciate. Ovviamente se si taglia un assone, si fa un esperimento di questo tipo, non si ha più generazione di neuropeptidi, ma soltanto di neurotrasmettitori semplici. E questa è una delle differenze. Ok. No, quella parte là non è fondamentale, sul libro, come ho già detto prima, fa parte degli argomenti del CATS e quindi li saltiamo. Perché tutto sommato quella parte là è semplicemente la trasduzione di proteine, di DNA in proteine. Va bene, andiamo avanti alla fase successiva che invece è più importante. Vediamo, e questa è effettivamente fa parte delle scoperte fatte da Katz, che i neurotrasmettitori, la quantità di neurotrasmettitori aumenta all'aumentare della frequenza dei potenziali d'azione che giungono al terminale sinaptico, quindi più maggiori potenziali d'azione nell'unità di tempo giungono nel terminale sinaptico e maggiore quantità di neurotrasmettitore viene a liberarsi.
Quindi sono direttamente proporzionali.
Quindi il numero di neurotrasmettitori liberati è direttamente proporzionale a che cosa? Alla frequenza dei potenziali di azione che giungono al terminale sinaptico dell'assone. Questa frequenza è pari per ogni terminale sinaptico, ovviamente. E come sappiamo, abbiamo già detto in precedenza, del principio di Dale-Eccles, che si rivede anche nella slide successiva, vediamo che se un neurotrasmettitore se un neurone emette un neurotrasmettitore da un terminale sinaptico, allora emette lo stesso neurotrasmettitore da tutti i terminali sinaptici. Analogamente, nella figura di sotto, il principio di Dale-Eccles generalizzato, se un neurone emette un pattern di neurotrasmettitori, in questo caso rosso, blu e verde, da un terminale sinaptico, emetterà lo stesso pattern da tutti i terminali sinaptici. E andiamo avanti. Vediamo adesso che cosa accade quando c'è l'interazione tra il neurotrasmettitore e il postsinaptico. Quindi cominciamo a parlare di postsinaptico, di sinapsi in ricezione. Allora, il neurotrasmettitore non è altro che un mediatore, quindi una proteina, e si ha il cosiddetto fenomeno della modulazione allosterica. Che cos'è il fenomeno della modulazione allosterica? Lo ricordiamo brevemente, è quel fenomeno per cui un mediatore o comunque un qualsiasi tipo di enzima si connette, un ligando in generale si connette alla proteina, al sito di legame, proteina di membrana, la proteina cambia la sua struttura, la sua funzionalità, e quindi genera una risposta. Avevamo detto a suo tempo che non ci interessava che tipo di risposta generava, adesso vediamo che in realtà nel caso della membrana postsinaptica si tratta di due tipi di risposta che si generano sempre contemporaneamente. Queste due risposte sono dette azione ionotropo e azione metabotropa, o risposta ionotropa e risposta metabotropa. Che cos'è? Che cos'è la risposta ionotropa? È una risposta che va a generare una iperpolarizzazione o una depolarizzazione rispetto al potenziale di membrana di meno 70 millivolt e che quindi può avere un effetto su ad esempio su un dendrita, supponiamo che si leghi ad una spina sinaptica di un dendrita, un ligando che è un neurotrasmettitore che produce una iperpolarizzazione o una depolarizzazione, in questa maniera che cosa si genera? Si genera un segnale elettrico che in questo caso è un potenziale locale, quindi cammina alla velocità della luce, giunge al soma e ha tutte le caratteristiche dei potenziali locali, quindi si attenua e non si riproduce così come i potenziali di azione. Quindi, primo tipo di risposta è una risposta ionotropa. Si dice che si parla in questo caso di postsinaptico ionotropo. L'altro tipo di risposta è invece di tipo metabotropa. Che vuol dire metabotropa? Vuol dire tantissime cose. In generale il metabolismo che cos'è? L'insieme delle reazioni chimiche che avvengono in un organismo. Una sinapsi metabotropa non fa altro che variare queste reazioni chimiche, e su questo non diciamo altro per il semplice fatto che per ogni tipo di neurone ci possa variare il metabolismo, variare la catena di reazione chimica può poter dire tantissime cose. Tra qualche minuto ne vedremo un esempio, un caso classico, però in generale ad esempio si vedrà che nella funzione della vista, in altre funzioni, dell'udito, eccetera, eccetera, si hanno azioni metabotrope che variano da cellula a cellula. Ok. Da adesso in poi parleremo di recettori ionotropi e recettori metabotropi, sapendo sempre che in una sinapsi ci sono sempre entrambe le cose. Molto spesso ne sarà messa in evidenza una delle due, perché una delle due è quella più importante in quel momento. E incominciamo a parlare di recettori metabotropi, girando la pagina, scusate, dei recettori ionotropi, cominciamo dai recettori ionotropi girando la pagina. Allora, ripetiamo la definizione, che cos'è la ricezione ionotropa, e la ricezione sinaptica in senso classico, ed è quella nota da più tempo. Abbiamo detto che ci sono sinapsi eccitatorie e sinapsi inibitorie. In realtà, come abbiamo visto, ciò che determina l'eccitazione o l'inibizione è il postsinaptico, cioè è come il postsinaptico reagisce ad un determinato mediatore chimico, quindi a un determinato neurotrasmettitore. Cominciamo ad esempio, vediamo in questa slide due tipi di sinapsi ionotrope, la sinapsi eccitatoria sulla sinistra. Quando arriva il potenziale di azione si produce un neurotrasmettitore nel presinaptico che giungendo nel postsinaptico genera una depolarizzazione. Quanto è grande questa depolarizzazione? Tanto più intensa quanto è durevole, quanto più grande la quantità di neurotrasmettitore che giunge sul postsinaptico. Si parla in questo caso di potenziale postsinaptico eccitatorio, PPSE in italiano. Ok, mentre nella sinapsi inibitoria, e il discorso è duale, si genera un potenziale locale iperpolarizzante, quindi una iperpolarizzazione, che si viene a chiamare potenziale postsinaptico inibitorio. Perché il primo si chiama eccitatorio e il secondo inibitorio? Perché il primo, essendo una depolarizzazione, favorisce o genera addirittura la creazione di potenziali d'azione, il secondo la inibisce. Volendo essere ancora più specifici, in generale quando si ha un'eccitazione aumenta la frequenza dei potenziali d'azione che si generano nel neurone che riceve, quando si ha un'inibizione diminuisce questa frequenza. Benissimo. Allora, cominciamo dalla sinapsi eccitatoria, meccanismi ionici, quindi ionotropa eccitatoria. Allora, guardiamo che cosa accade. Avvengono diverse reazioni. Quando il ligando si lega, si apre un canale, un canale che fa passare sia il sodio che il potassio. Il sodio entra e il potassio esce per gradiente di concentrazione, così come abbiamo imparato nelle precedenti lezioni, nelle precedenti slide. In realtà il gradiente di concentrazione per cui il sodio entra e il potassio esce non è grandissimo, perché se prima eravamo all'equilibrio elettrochimico, l'equilibrio elettrochimico si ha quando la forza generata dalla differenza di potenziali sugli ioni è uguale alla forza generata dal gradiente di concentrazione sugli ioni stessi. In realtà il gradiente di concentrazione non è grandissimo, quindi di per sé non fa entrare tanto sodio e uscire tanto potassio. È molto più forte il gradiente elettrico, in quanto dentro ci sono i meno 70 millivolt. E questo favorisce di per sé più il sodio a entrare che il potassio ad uscire. Quindi in generale si ha, facendo il conto della serva, una quantità di cariche positive che entrano, cioè si ha una depolarizzazione. Ingresso di cariche positive, depolarizzazione, potenziale postsinaptico eccitatorio. C'è poi un altro fenomeno che invece riguarda il calcio. Il Ca++, che avevamo già visto essere importante per il presinaptico, è importante anche al postsinaptico, in quanto si aprono anche dei canali per il calcio. In realtà lo stesso canale che si apre per il sodio e per il potassio è permeabile anche al calcio, possiamo vederlo anche in questa maniera, ed entra calcio. Entra calcio, il gradiente di per sé, sia elettrico che di concentrazione, favorisce l'ingresso del calcio. Il calcio è uno ione più e quindi crea una depolarizzazione anche lui. Ecco il motivo per cui si ottiene una depolarizzazione. Andiamo a vedere invece che cosa avviene nel caso di inibizione, sinapsi inibitoria. Normalmente abbiamo visto che l'inibizione avviene soprattutto sul soma, perché il soma è la posizione strategica per bloccare la generazione o il rinforzo di potenziali d'azione. Mentre quella eccitatoria normalmente avviene su dendrita. Anche qui si apre un canale, anche qui, sul postsinaptico, in questo caso normalmente sul soma, e questo postsinaptico è un canale recettivo per gli ioni cloro, che sono negativi. Il gradiente di concentrazione spinge gli ioni cloro ad entrare, ovviamente non può essere il gradiente elettrico, perché l'interno è più negativo. Entrando cloro, l'interno diventa ancora più negativo rispetto ai meno 70 millivolt, e quindi che cosa succede? Succede che si va sotto i meno 70 millivolt, quindi si ha un'iperpolarizzazione che tende a inibire la creazione di nuovi potenziali d'azione o comunque ne riduce la frequenza. In realtà la questione è un pochino diversa. Questa è una prima spiegazione abbastanza approssimativa. Una spiegazione un po' più scientifica, un po' più vicina alla realtà, è la seguente. In realtà, aprendosi i canali del cloro, che cosa accade? Accade che si aprono praticamente dei fori, si aprono dei fori nella membrana. Quando si aprono dei fori nella membrana, che cosa accade? Accade che diminuisce la resistenza di membrana. Diminuendo la resistenza di membrana, è perché la resistenza di membrana è
No, no,
quella.
perché si aprono i pori? Non ho capito questa cosa.
Quando il ligando si lega alla proteina di membrana e si è dei canali che costituisce un canale per il cloro, si apre, un canale ionotropo per il cloro, si aprono questi canali per il cloro.
Ah,
Questa
ok.
cosa si può vedere come una creazione di buchi sulla membrana che diminuisce la resistenza
Sì,
di
sì, sì, sì.
membrana. Diminuendo la resistenza
Interessante.
di membrana, il rapporto Rm su Ri, resistenza di membrana fratto resistenza interna, diminuisce e anche la costante di spazio, lambda, diminuisce e quindi i potenziali di azione in un certo senso che sono costituiti appunto da cariche che viaggiano attraverso il soma e poi vanno nel cono d'emergenza, nella sole, praticamente fuoriescono e quindi ne arriva di meno, arrivano meno potenziali d'azione in fondo. Si può vedere soprattutto in questa maniera. Ho dato due spiegazioni più o meno diverse, abbastanza diverse, no, no, non tanto simili. La prima, sì, dà il senso della depolarizzazione. La seconda invece dà più il senso del blocco del procedimento del cammino dei potenziali d'azione. Mentre la prima fa entrare cloro, il cloro.
Ah, quindi la mia iperpolarizzazione.
Scusa, devo dare
Ah,
un'iperpolarizzazione. La prima dà più senso dell'iperpolarizzazione, l'iperpolarizzazione di per sé diminuisce, va contro il crearsi di potenziali d'azione. La seconda invece è più una spiegazione che va meglio in questo caso perché è in corso, è una spiegazione quando già si sono generati i potenziali d'azione, tende a far uscire delle cariche e quindi indebolisce il transito dei potenziali d'azione. Quindi si presta meglio al caso di inibizione. Poi abbiamo un altro meccanismo di altro tipo. Si aprono dei canali per il potassio. Aprendosi i canali per il potassio, che cosa succede? Che il rapporto sodio-potassio non è più 31, ma diventa 35, addirittura 41. E quindi, come abbiamo visto, si va più verso il potenziale di riposo del potassio, che è meno 90 millivolt. Quindi dai meno 70 ci si sposta verso i meno 90, magari si arriva a meno 75, meno 80, cioè si ha di nuovo un'iperpolarizzazione. In quanto il rapporto sodio-potassio cambia, il rapporto di permeabilità della membrana sodio-potassio cambia. Se si facessero tutti i conti con l'equazione di Nernst e l'equazione di Goldman, si vede che il nuovo potenziale di membrana è al di sotto, giustamente, dei meno 70 millivolt. Parliamo adesso invece dell'azione metabotropa. Andiamo avanti e studiamo l'azione metabotropa. Che cosa accade nell'azione metabotropa? Arriva il neurotrasmettitore, il ligando va nel sito di legame del recettore metabotropo. Quando arriva al recettore metabotropo, si viene a creare, si viene a generare una proteina G. Proteina G è un nome generico. Lasciami un po' anche di quel tipo di pizza, perché non sono uguali. No, facciamo per metà.
In questa cos'è?
Boh, sono un po' diverse. In realtà che cosa accade quindi? Si viene a generare questa proteina G. Per ogni recettore metabolico si genera un certo numero di proteine G, in particolare ci sono 10 proteine G per ogni recettore metabotropo, quindi si ha un effetto di amplificazione, perché ogni recettore metabotropo, appena si lega il ligando, si generano 10 molecole di proteina G. La proteina G che cosa fa? Tende a creare un enzima. Per ogni proteina G si generano 10 enzimi. Questo vuol dire che per ogni ligando che arriva si generano 100 molecole di enzima. C'è quindi un effetto di amplificazione. Quando il neurotrasmettitore si lega al sito di legame, quindi il recettore metabotropo si attiva, che attiva la proteina G, che attiva gli enzimi. Gli enzimi che cosa fanno? Catalizzano una reazione chimica e si produce una certa sostanza. Questa sostanza è chiamata secondo messaggero, secondo perché il primo era il primo neurotrasmettitore, quello che era nello spazio sinaptico, qui invece siamo nel postsinaptico. Secondo messaggero che cosa fa? Ha degli effetti, sostanzialmente ha tre effetti. Il primo effetto è la variazione del potenziale di membrana, il secondo effetto è un'espressione genica, cioè va a variare la sintesi delle proteine, quindi va a interferire sui processi del DNA. Il terzo invece ha un effetto di induzione enzimatica, il terzo effetto è quello di induzione enzimatica, cioè produce a sua volta antienzimi. L'effetto inizia quando il secondo messaggero arriva al destinatario, quindi possiamo dire che l'effetto del metabotropo inizia quando il secondo messaggero arriva al destinatario, quindi è come se fosse questo tipo di trasmissione in due colpi: arriva il neurotrasmettitore che attiva la proteina G, che attiva l'enzima, che attiva il secondo messaggero. Il secondo messaggero si muove, si può muovere anche per una distanza abbastanza grande, finché non si genera. Finché non arriva da qualche parte e produce questi tre tipi di effetti. Quindi l'effetto della trasmissione va contato, comincia ad avvenire proprio il tempo in cui comincia ad avvenire è quando comincia ad avere effetto il secondo messaggero. Siccome ci vuole del tempo, c'è una latenza di lunga durata per una sinapsi metabotropa, mentre per una sinapsi ionotropa era tutto molto più rapido. Possiamo quindi vedere nella slide successiva una tabella che ci riassume le differenze tra i due tipi di sinapsi. Allora, vediamo che per quanto riguarda sulle due azioni la differenza tra ionotropa e metabotropa. Quella ionotropa in generale è quella che ha una latenza più breve. Questo che cosa vuol dire? Che per esempio può servire per visualizzare il mondo esterno, se io devo avere una reazione immediata e ha uno stimolo esterno, ad esempio nella vista devo avere una reazione immediata, avendo la latenza più breve perché non c'è il secondo messaggero, io ricevo lo stimolo in maniera più rapida rispetto ad una metabotropa, che invece c'è il secondo messaggero, eccetera, eccetera. Quindi, se partiamo dalla latenza, possiamo dire che nella ionotropa è breve, circa mezzo millisecondo, nella metabotropa è lunga, decine di millisecondi. Questo perché? Perché il mediatore è diverso, nella ionotropa è il neurotrasmettitore stesso, nella metabotropa è il neurotrasmettitore e il secondo messaggero. Quindi c'è un doppio mediatore. Di per sé la ionotropa come durata, non come latenza, cioè da quando inizia a quando finisce l'effetto, dura meno di quella metabotropa, perché nella metabotropa bisogna aspettare che il secondo messaggero venga eliminato per non esserci più effetto. Quindi la ionotropa ha una durata breve, a pochi millisecondi, da pochi millisecondi a decine di millisecondi. La metabotropa ha una durata lunga, dell'ordine di secondi addirittura. Nella ionotropa l'effetto è locale, perché il neurotrasmettitore va subito alla sinapsi successiva. Nella metabotropa il secondo messaggero può diffondersi anche a distanza. Nella ionotropa non c'è nessun tipo di amplificazione, mentre in quella metabotropa sì, perché abbiamo visto che ad ogni molecola di neurotrasmettitore che arrivano si generano tante proteine G che generano tanti enzimi che generano del neurotrasmettitore. Quindi se per esempio per un enzima si genera una proteina G che 10 proteine G che generano 10 enzimi, per ogni molecola di neurotrasmettitore si generano 100 enzimi e quindi c'è un effetto di amplificazione, come avevamo detto anche prima. Passando alla slide successiva, dopo aver visto queste differenze, notiamo come ci venga presentato tutto il processo di trasmissione sinaptica. In particolare vediamo che c'è qui in particolare si parla di un assone, di un motoneurone che va a innervare una fibra muscolare. Che cosa succede? Succede che quando arriva uno stimolo al motoneurone, quando il motoneurone produce uno stimolo, questo stimolo genera un mediatore chimico nel postsinaptico dell'assone di questo motoneurone che va ad eccitare la fibra muscolare. In particolare in questo caso si ha un'azione ionotropa in cui quello che si ottiene è un'iniezione di carica all'interno della fibra muscolare. In pratica si viene a creare un potenziale locale all'interno della fibra muscolare, che come vediamo poi si propaga e come tutti i potenziali locali pian piano decresce andando avanti nella fibra muscolare. Nelle figure di sotto invece vediamo la connessione, la sinapsi tra due neuroni. In particolare nel primo caso c'è scritto eccitamento, vediamo un'afferenza eccitatoria che genera in un dendrita di un neurone, del neurone successivo nel circuito della trasmissione. Che cosa fa? Genera una corrente di depolarizzazione. Come la genera? Attraverso la trasmissione chimica del mediatore chimico, del neurotrasmettitore. Si crea quindi una depolarizzazione. Se questa depolarizzazione, che poi si trasmette al soma, è ancora sopra soglia quando arriva fino al soma, in particolare quando arriva al cono di emergenza, se in quel punto è ancora sopra soglia, che cosa succede? Si crea un potenziale d'azione che poi andrà nell'assone. Se invece è sotto soglia, muore lì, non succede assolutamente nulla. Nell'inibizione invece vediamo come l'afferenza inibitoria vada direttamente sul soma. In questo caso quello che si crea è una iperpolarizzazione, così come abbiamo visto, che tende a inibire la creazione di un potenziale d'azione. Dopodiché vediamo che è possibile sullo stesso neurone sia un'afferenza eccitatoria che un'afferenza inibitoria. In questo caso che cosa accade? Se arrivano contemporaneamente nello stesso istante, uno tenderà ad eccitare, l'altro tenderà a inibire, e quello che si ottiene, il risultato netto, è la somma algebrica, cioè è l'eccitazione meno l'inibizione, che potrà ancora essere, dipende, se è più forte l'eccitazione sarà una depolarizzazione, se è più forte l'inibizione sarà una iperpolarizzazione, se ipoteticamente fossero pari non si ottiene assolutamente nulla. Va bene, passiamo alla slide successiva e vediamo ancora una figura in cui questo concetto della somma ci è più chiaro. In questo caso vediamo due sinapsi eccitatorie che generano un potenziale postsinaptico eccitatorio e vanno sui dendriti, entrambi sui dendriti, in questo caso su due dendriti, mentre sul soma vediamo in blu c'è una sinapsi inibitoria che genera un potenziale postsinaptico inibitorio. Quello che accade è che nel cono di emergenza che cosa arriva? Arriva il potenziale locale di ciascuna delle due sinapsi eccitatorie che si sommano e che si sommano a loro volta al potenziale locale generato dalla sinapsi inibitoria. Se la somma di queste due componenti, due depolarizzanti e una iperpolarizzante, è ancora sopra soglia, si ottiene, come si vede in figura, un potenziale d'azione. Se non è sopra soglia, invece, non si ottiene questo potenziale di azione. Giriamo la pagina e vediamo adesso i concetti di sommazione spaziale e sommazione temporale. Che cosa vuol dire sommazione spaziale? Vuol dire due sinapsi lontane nello spazio, cioè diverse, ma attive contemporaneamente, sommano i loro effetti. Quindi nello stesso tempo due sinapsi, è quello che abbiamo visto finora, sommano i loro, anche se sono distanti tra di loro, sono diverse, sommano i loro effetti a livello del cono d'emergenza. Vediamo diverse figure. Nella prima figura si ha che la sinapsi 1 produce una depolarizzazione, la sinapsi 2 invece non è attiva, non produce nulla. La somma dell'1 più 2 è ovviamente data soltanto dall'1, perché la 2 non produce nulla. Questa somma è ancora sotto soglia e quindi non si produce alcun potenziale d'azione, ma semplicemente quello che si ottiene dalla somma è soltanto il potenziale locale generato dalla sinapsi 1 che continua a propagarsi anche lungo l'assone e poi pian piano va a morire. Nella figura in basso si ottiene la stessa cosa, ma la situazione duale in cui la sinapsi 1 non produce nulla e la sinapsi 2 produce una depolarizzazione, sia di nuovo una somma algebrica. Di nuovo non si produce un potenziale d'azione, ma un potenziale locale che va a morire, perché non si arriva sopra soglia. Nel terzo disegno più a destra invece si ha la sommazione spaziale, anche prima si ha la sommazione spaziale, solo che in questo caso entrambe le sinapsi producono una depolarizzazione. Queste depolarizzazioni che avvengono allo stesso tempo si sommano, per cui quello che si ha nel cono d'azione va sopra del cono d'emergenza, è un potenziale depolarizzante, quindi eccitatorio, sopra soglia, per cui si genera un potenziale d'azione che, come vediamo, è rappresentato in figura, che si propaga poi per tutto l'assone. Passiamo alla slide successiva, dove si parla della sommazione temporale. Che cos'è la sommazione temporale? È quando si considera una sola sinapsi nella quale arrivano due potenziali d'azione uno dopo l'altro, in pratica due stimoli. Diciamolo un po' meglio, si ha una sola sinapsi, un solo presinaptico, questo è il rosso, che riceve due potenziali d'azione. Questi due potenziali d'azione genereranno, faranno sì che si generi un mediatore chimico, quindi un neurotrasmettitore. Questo neurotrasmettitore andrà a eccitare il postsinaptico. Nel postsinaptico che cosa si ottiene? Si ottiene quindi un potenziale locale che è relativo all'eccitazione di questi due potenziali d'azione che venivano che erano forniti al presinaptico. Che cosa ci fa vedere questa slide nella figura sinistra e in quella destra? Ci fa vedere che se i due potenziali d'azione arrivano al neurone di cui vediamo il presinaptico molto distanziati, la loro somma non è alta. Il loro effetto, più che la loro somma, se arrivano molto distanziati, il loro effetto non è altro che generare due potenziali locali che vediamo in verde, che sono distanziati anche loro nel tempo e immaginiamo che siano entrambi sotto soglia, si propagheranno nell'assone del neurone a cui è postsinaptico, quello in verde, si propagheranno nell'assone e come potenziali locali andranno a decrescere, andranno a morire. Se invece sono abbastanza vicini nel tempo, avviene di nuovo un fenomeno di sommazione temporale in questo caso. Cioè, che cosa succede? Se sono abbastanza vicini nel tempo, viene prodotto del neurotrasmettitore due volte in maniera abbastanza vicina nel tempo, per cui è come se si avesse un effetto prolungato di neurotrasmettitore. Questo produce un potenziale locale indotto nel postsinaptico che è dato più o meno dalla somma temporale dei due stimoli che arrivano, che sono generati a monte dai due potenziali d'azione che arrivano dal postsinaptico. E quindi, essendoci somma, si ottiene una somma, che è quella rappresentata in verde, che va sopra soglia e genera un potenziale d'azione. Quindi, riassumendo, che differenza c'è tra la sommazione spaziale e la sommazione temporale? Nella sommazione spaziale si parla di due sinapsi che vengono eccitate o inibite contemporaneamente, ma due sinapsi diverse. In questo caso si ha la somma dei due effetti. Nel caso della sommazione temporale si parla di un'unica sinapsi che viene investita da stimoli, due stimoli in questo caso, ma è solo una semplificazione, possono anche essere più stimoli, che se sono abbastanza vicini si sommano e quindi possono rinforzarsi o indebolirsi tra di loro. Ovviamente nella sommazione temporale provenendo dallo stesso presinaptico andranno sempre a rinforzarsi, perché il mediatore chimico che si genera è sempre lo stesso, quindi o si rinforzano nella depolarizzazione, come vediamo nelle slide, o si rinforzano nella iperpolarizzazione. e quindi nella inibizione. Passiamo alla slide successiva, dove vediamo un'inibizione presinaptica, quindi l'inibizione non avviene sul soma, ma si ha una sinapsi assoassonica, anche questa è inibitoria. Che cosa accade? La sinapsi rossa è una sinapsi di tipo eccitatorio, la sinapsi blu tende ad inibire invece il potenziale d'azione che viaggia nell'assone rosso. Allora, possiamo avere diverse situazioni che vediamo disegnate, tre situazioni in particolare che vediamo disegnate nella parte destra sotto la scritta. In particolare, in queste tre situazioni vediamo che cosa arriva dalla sinapsi inibitoria, cosa arriva da quella eccitatoria, che è quella rossa, quella eccitatoria, l'inibitoria e quella blu, e che cosa si verifica invece nel neurone che riceve, quindi nel neurone disegnato in verde, per cui vediamo anche il tracciato verde. Allora, ciò che notiamo è che se la sinapsi inibitoria non trasmette assolutamente nulla e arriva soltanto potenziale d'azione, uno stimolo in particolare dalla sinapsi eccitatoria, si ottiene una depolarizzazione nel neurone che riceve. Se invece arrivano più o meno vicini, più o meno allo stesso tempo, segnale eccitatorio che uno inibitorio, i due effetti vanno a contrastarsi, per cui la depolarizzazione è molto minore oppure può addirittura essere annullata. Se il blu è attivo, per esempio poco prima del rosso, accade che le vescicole del rosso liberano meno neurotrasmettitore di quando ne avrebbero liberato nel caso precedente. Quindi adesso stiamo vedendo che se il neurone blu si attiva un attimo prima di quello rosso, allora va a inibire quello rosso e si genera meno neurotrasmettitore. Se invece avviene il contrario, cioè il neurone blu si attiva dopo quello rosso, ormai il neurotrasmettitore si è generato, non si può fare più nulla, l'inibizione non avviene e si ha comunque quindi una depolarizzazione vedete la traccia verde relativa al postsinaptico, quindi al neurone ricevente, e quindi si ha una non inibizione. In pratica è come se l'inibizione fosse arrivata tardi, ormai è partito lo stimolo. Ecco, anche con questi tre meccanismi, questi tre tipi di diagrammi, si può capire abbastanza bene il meccanismo di inibizione e eccitazione. E incominciamo adesso a vedere, nell'ultima slide che commentiamo insieme, il circuito nervoso più semplice. In particolare qui si parla del riflesso patellare, cioè quello che si ha sul ginocchio quando viene colpito dal martelletto. Vediamo come funziona questo riflesso. È il primo caso in cui vediamo applicate queste cose. Quando il martelletto colpisce il ginocchio c'è una fibra afferente, c'è un sensore all'interno del ginocchio che rileva il colpo del martelletto, c'è una fibra afferente che cosa tenta di fare? Porta praticamente questa informazione a un neurone sensoriale il neurone sensoriale che si trova stesso nel midollo spinale, che cosa fa? Ha un assone, l'assone ha diverse sinapsi. Vediamo che sono entrambe sinapsi eccitatorie. E che cosa vanno a eccitare? Vanno a eccitare due rami diversi. Vediamo il primo ramo, quello più in alto, in questa specie di ovale, quello più vicino al centro. E vanno nel primo ramo, la sinapsi eccitatoria va ad eccitare un altro, un motor neurone, quindi dal neurone sensoriale, dal circuito sensoriale si ottiene un'eccitazione del motor neurone. Questo motor neurone che cosa va a, va a sua volta ad eccitare, va a eccitare il muscolo estensore, cioè quello che fa scattare il ginocchio in avanti, fa spostare il ginocchio, fa spostare il piede in avanti. Per cui si ottiene immediatamente un movimento del piede in avanti. Attenzione che se ci fosse soltanto questo tipo di riflesso automatico, il piede andrebbe in avanti quanto più può, cioè continuerebbe ad andare in avanti e probabilmente ci sarebbe anche uno strappo muscolare, perché non c'è nessuna forza che contrasta, mentre sappiamo che dopo il colpo del martello il piede dà un calcetto in avanti, però dopo un attimo si blocca e torna indietro. Come mai avviene questo? Avviene grazie al secondo ramo. Il secondo ramo, come vedete, non va direttamente ad un motoneurone, che è quello disegnato in verde, ma va ad un interneurone che si trova sempre a livello del midollo spinale. L'interneurone che cos'è? L'interneurone è un neurone che è abbastanza breve, con una sola abbastanza corto, che si trova tra il neurone sensoriale, quello che riceve, e il motoneurone. In pratica il neurone sensoriale va a eccitare questo interneurone. Questo interneurone si eccita e a sua volta va a influire sul motoneurone. Però attenzione, questa volta l'interneurone, per come è fatto, per il tipo di neurotrasmettitore che produce, per l'effetto che ha sul motoneurone, va a inibire il motoneurone che segue. Quindi l'interneurone in pratica inibisce il motoneurone che segue. Per cui che cosa accade? Che il motoneurone che segue dove va? Va al muscolo flessore. Il muscolo flessore è quello che fa tornare il piede indietro. Allora, come funziona tutto il circuito? Prima ho detto male. Quello che accade è che una volta che c'è il martelletto viene eccitato il muscolo, per questo circuito il muscolo estensore, per cui il piede va avanti, e viene inibito il muscolo flessore. Il muscolo flessore è quello che fa tornare il piede indietro. Questo deve essere per forza così, altrimenti il piede non si muoverebbe proprio, perché se entrambi i muscoli fossero contratti, un muscolo tenderebbe a far andare il piede avanti, quello estensore, e un muscolo tenderebbe a far tornare il piede indietro, quello flessore. Mentre vediamo che il piede si sposta in avanti, anche se poi dopo un po' torna indietro. E questo può avvenire soltanto se l'estensore è eccitato e se il flessore si rilascia. Altrimenti, se fossero tutti e due eccitati, andrebbe un muscolo contro un altro, si produrrebbe una specie di strappo, di forza contrastante tra i due muscoli. Invece uno si estende e l'altro si flette. scusate, uno, l'estensore si attiva e il flessore si rilassa, e quindi il risultato totale è che si ha un'estensione e il piede si muove in avanti. Va bene. E con quest'ultimissima slide finisce il nostro lavoro. E scusate per le imprecisioni che ho fatto, questa parte era abbastanza complicata. E per chi segue questa registrazione auguro buono studio per la parte che segue, che in alcuni punti è più facile, ma ci saranno altri punti abbastanza complessi. Questa registrazione finirà su Sogno Psicologia. Ringrazio Vanessina che è stata qui con me durante questa registrazione. Ringrazio anche Giorgiolina, che è sempre la mia preferitissima, che virtualmente era presente, però non ha detto niente perché lei sta sempre zitta zitta, e quindi se uno sta zitto zitto non parla, e se non parla non si sente neanche, e quindi è così. È finita la registrazione. Vi saluto a tutti quanti e vi auguro buonanotte, perché sono le 12:32 del 14 gennaio, che è anche sabato, anzi domenica, perché ormai siamo oltre la mezzanotte, quindi buonanotte a tutti. Ciao ciao.